Su Radio Il Discobolo abbiamo ora il piacere di essere collegati telefonicamente con un grande personaggio, un grande jazzista, un personaggio televisivo e radiofonico che negli anni 70, proprio radiofonicamente, ha avuto il pregio e il, tra virgolette, coraggio, in un momento in cui le tendenze erano ovviamente molto diverse, di riportare in radio proprio i 78 giri e di parlare di quei personaggi tanto cari al pubblico degli anni 40 e 50, molti allora erano naturalmente ancora in vita, e soprattutto di parlare di jazz, di quelle che sono state le tante influenze del mondo jazz nella musica leggera italiana di quegli anni. Non ha bisogno di presentazioni, è al telefono con noi e ne sono felicissimo, il maestro Carlo Loffredo. Ben arrivato su Radio Il Discobolo.
Pronto? Andiamo, sì.
Io, maestro, l'ho disturbata e me ne scuso, per parlare in generale, insomma, di questo periodo storico legato al costume, ai personaggi che lo hanno animato e dei quali noi, con molta modestia, qui su Radio Discobolo ci occupiamo, per parlare di jazz e per parlare anche di un libro molto singolare, dal titolo molto singolare perlomeno. Poi il libro io l'ho letto, molto bello, edito dalla Coniglio Editore. E vabbè, lo diciamo, dai, questo titolo.
Il libro c'ha un titolo percussivo, direi. L'ho scelto non tanto perché risponda a verità, infatti il titolo è Billie Holiday, virgola, che palle. Non è che adorassi molto Billie Holiday, ma non era fatto per opporsi a una cantante importante nella storia del jazz, anche se per natura un po' rompi coglioni, diciamo, piagnucolosa sempre. Allora, per dare un titolo che tirasse fuori l'attenzione della gente, certo, se avessi messo, come mi consigliavano, una storia o ricordi di un jazzista, non ne frega niente a nessuno, sul finito il libro rimane lì e muore sullo scaffale della libreria. Quante ce ne sono di memorie, storie, tutte interessanti, però in fondo che gliene frega la gente, se vogliamo, no? E quindi, allora, pensavo a un titolo che fosse, che facesse sobbalzare, ma se che ha scritto questo? Ho rischiato di farmi un po' di nemici in più, cosa che sarà avvenuto senz'altro, però chi l'ha comprato e poi l'ha letto ha visto che alla fine sì, gli ho mosso qualche critica, ma non cattiva, perché c'è questo modo suo di cantare, praticamente ha prodotto infinitamente, più di mille pizzi secondo me, e ha cantato di tutto e tutte le cose allo stesso modo, un pianto, un tremito, una cosa, ma
diciamo che non vuole essere dissacrante nei confronti di questo personaggio, diciamo
tra
che
lei, che le posso dire, una Ella Fitzgerald, c'è un abisso, in quanto forse Ella Fitzgerald è più commerciale, più piacevole, più pensosa, diciamo, più così, che anche lei ha cantato non so quante migliaia di canzoni, tutte di gusto, però appunto non gli ha dato quel tono di lamentosità che c'ha Billie Holiday. La stessa, posso dire, Sarah Vaughan, anche lei è un po' triste nel modo di cantare, però c'è più arte, c'è più un soprappensiero in
certo.
Più, ecco. Invece la
Holiday ha questo tormento, ecco.
Continuo che ci sbatteva in faccia ogni canzone, vabbè, però se ci ha avuto una vita, come dire, triste, e bene, non è colpa nostra, insomma, che possiamo fare.
The very thought of you, and I forget to do those little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a queen, and foolish though it may seem, to me that's everything. The mere idea of you the longing here for you. You never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love.
Eccola qui, l'abbiamo ascoltata, tormentata più che mai, una delle canzoni meno tormentate, per la verità. Carlo, diciamo che dietro questo titolo, Billie Holiday, che palle, titolo insomma singolare del libro, in realtà si celano molti, molti, molti ricordi tuoi personali di grandi musicisti.
Degli americani, ecco. Quindi quando ho cominciato poi a suonare proproio così, prima diretta artisticamente e poi piano piano, niente, ho lasciato gli studi perché mi sono laureato in giurisprudenza, naturalmente come facevano tutti i buoni ragazzi di famiglia,
sì.
Però senza nessun pensiero di farne una professione, tant'è vero che l'ho messo lì, penso non l'ho nemmeno messo in cornice la laurea.
Certo.
Mentre invece la laurea di cittadino onorario di New Orleans, quella trionfa bene nel centro della parete, perché insomma mi dà più soddisfazione aver,
certo,
avevo meritato una cosa del genere che fare una laurea che sì, ho fatto così, ma senza crederci assolutamente. E poi ho avuto la fortuna, secondo me, io la considero tale, che non ho avuto mai nella mia lunga carriera, ormai sono quasi 70 anni, mica un giorno, di vedere il mio nome scritto da piccolo, piano piano scritto più grosso. No, l'ho avuto subito scritto grosso.
E beh.
Non ho fatto quello, perché non sono mai stato sotto padrone, ecco, per dire.
Ho capito.
E allora di conseguenza, caro Alfredo è stato sempre un titolo che ha avuto tanta fortuna, e ho avuto la possibilità di presentare tutto il cammino musicisti che poi tutti hanno fatto la loro strada.
Certo, e di suonare appunto con musicisti insomma, tra i più grandi come Airlines, Armstrong.
Non dico senza nessuna modestia, io li ho tirati io su grandi, li ho fatti diventare io su grandi.
Certo.
Avevano le qualità, questo è chiaro, perché io ne ho ottenuto la scala fino a un certo punto, poi sono andato avanti da soli, naturalmente. Per esempio, per fare un nome, Gianni Sangiusto è diventato il più grande clarinettista, secondo me, che c'è in Italia. Cominciato, io ho capito quello che poteva fare, poi ovviamente è stato poi conteso un po' da tutte le orchestre, sono andato da tutti, che veramente è unico come clarinettisti. Tra i clarinettisti c'è una bella battaglia, lui c'ha contro nel senso bonario, andrà a competere con un Peppino D'Amato, per esempio, un clarinettista,
certo,
anche lui tirato da quando aveva i pantaloni corti e suonava e era studente di ginnasio, penso il padre me lo presentò, me lo portò perché lo sentissi in un concerto che facevo in Abruzzo, e io quando lo sentii, basta così, no? Lo portiamo e lo portai subito con me, lo portai all'estero, dappertutto, è stata una grande idea, anche lui un grandissimo.
E poi diciamo in un periodo storico in Italia dove si trattava un po' di sdoganare il jazz che era stato...
Quel periodo lì continua a esserci, io sono passato la mia età tutta per cercare di rendere popolare e rendere accettabile al pubblico qualsiasi, pubblico non degli altri... gli aficionados, quelli si sa, ci sono,
sì.
Erano una minoranza e continuano ad essere una minoranza, questo è il grave, sono rimasti sempre quelli che purtroppo ogni tanto ne muore qualcuno, quello è il punto.
Yes, stars shining bright above you, night breezes sing to whisper I love you, birds singing in the sycamore trees, dream a little dream of me, yes. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone, blue as can be. Dream a little dream of me, yeah. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this, yes. Sweet dreams till sunbeams find ya. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me, till sunbeams find ya. Sweet dream that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Yes, dream a little dream of me.
Il grande Louis Armstrong, che si ascolta sempre tanto volentieri e che ha contribuito a rendere più popolare il jazz in Italia. Ecco, ma come stanno andando le cose, maestro? Il jazz, che tanto appassiona le persone che naturalmente lo amano, è sempre così una forma musicale di più di nicchia rispetto ad altri generi?
Appunto, se lei si guarda intorno, mi sì. Dica sinceramente, quanti ne trova? Quanti ne vede con i quali conviene parlare, discutere, magari anche litigare su uno stile o l'altro stile, sulle preferenze, ma comunque gente con la quale vale la pena avere una conversazione, ecco, quanti ce n'è?
Ma veramente, ancora molto pochi, direi,
ecco,
troppo
pochi.
Pochi,
questo io lo sto facendo da 60-70 anni e il numero non è che sia cresciuto, anzi, come ripeto, molti se ne sono andati, causa età.
Certo.
Quindi, ecco, i ragazzi, e anche se trova qualche ragazzo che ha una tendenza e una piacevolezza con la quale parlare di jazz, quello solo parte da Coleman, no, sì, Coleman Lewis, parte da grandi di 10 anni fa, cioè dal free in avanti, capisci?
Certo.
Non c'hanno nessuna pazienza e nessuna necessità di guardarsi alle spalle su quello che il jazz è stato dalle origini fino alla guerra, dopo la guerra, fino agli anni 60-70. Per loro se ne parlo, giusto se parlo di Iron Gardner, per esempio, già non sanno chi è, ma se si parte da Bill Evans ai pianisti, andare ai giorni nostri.
Certo.
Già Peterson viene considerato, perché non potrebbe essere differentemente, perché un pianista come Peterson difficilmente se ne trova, però vanno a preferire in gran lunga Thelonious Monk, che a me mi rompe le palle in una maniera senza limiti, secondo me, sbaglierò io, ma su quel tipo di pianismo che da una certa annata in avanti.
Ecco.
Quindi che vuoi fare? Non si può, dico, fare la trigonometria se non si è fatta l'algebra, come concetto. Si può partire da un certo punto della storia e ignorare Garibaldi e dintorni,
certo.
Per avere un quadro sinottico generale,
certo.
E il jazz è lo stesso. A molti parli di Armstrong si mettono a sorridere perché dice è uno show. È uno show, e il jazz deve essere anche uno show. Se vuoi acchiappare la gente a ascoltarti, lo devi anche far divertire, se no che come fanno adesso tanti ragazzi giovani, tecnicamente anche vari, montano su un pacchetto. Io lo vedo qui a Roma, montano su un pacchetto, se non sorridono al pubblico, si mettono quasi voltano le spalle al pubblico, si mettono lì e fanno il loro suono, uno facendo pezzi senza né capo né coda, e peggio nel peggio i pezzi che fanno sono composti da loro. Ora, a me che mi frega se uno ha fatto delle schifezze, se le ha fatte in casa, e se le continuasse a fare in casa, ma se le chiedi Begin the Begin non sanno quello che è, non sanno che già su blues vacillano. Ma i pezzi su cui è bello improvvisare, quello che la gente riconosce, come sono nati. E poi bisogna vederli come li lavorano, come li costruiscono, come li cambiano. Ma
questo
il tema deve essere conosciuto.
When they begin the begin, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars, and down by the shore an orchestra's playing, and even the palms when they begin the begin. To live it again is past all endeavor, except when that tune clutches my heart. And there we are, swearing never, never to part. What moments divine, what rapture serene, till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. So don't let them begin the begin. Let the love that was once a fire remain an ember. Let it sleep like the dead desire I only remember.
begin, the beginning. Oh yes, let them begin, the beginning. Make them play till the stars that were there before return above you. Till you whisper to me once more, darling, I love you. And we suddenly know what heaven we're in when they begin the beginning. When they begin the beginning.
Accennavi prima, Begin the Begin, ce l'hanno fatta riascoltare prontamente in questa storica versione della Fitzgerald accanto a Cole Porter. Ricordo a coloro che si mettessero all'ascolto solo ora che siamo al telefono con il grande Carlo Loffredo, questa è Radio Il Discobolo. Parlavamo di questa mania soprattutto della televisione, ma ormai gran parte dello spettacolo, vista la crisi un po' di tutte le istituzioni, teatro in testa, passa di lì, questa mania di volerci proporre sempre nuovi talenti, questi volti sconosciuti che arrivano in TV per presentarci le loro creazioni. Ora io capisco che una televisione di quel tipo costi poco, perché poi alla fine sono tutti ragazzotti chiamati.
Quella che non costa poco è un'altra ragione, è perché devi essere up to date, proprio alla modernità assoluta. Se la modernità porta quello, bisogna dare quello, ma certo. Non è vero, perché quelli vanno bene appunto forse alle 6 del mattino, alle 5 del mattino, per chi non soffre di insonnia e chi le piace le ma poi a parte a monte di tutto c'è il disinteresse assoluto della televisione per il genere. Quando mai? Si è visto anche le radio, le varie radio nazionali e quelle private, quando mai mettono? Sì, se mettono qualcosa è di questi ragazzi, di questi volenterosi a modo loro, ma che lavorano in una maniera che non potranno mai avere gran successo sulla grande massa, perché la grande massa tutto che li sente per radio, ma se dovesse entrare in un locale, in un club, entra dentro e vede questi assatanati che suonano distruggendo la musica, entrano, voltano le spalle e se ne vanno.
Certo.
E non è giusto che come jazz si spacci una cosa che non è niente. Io mi ricordo che tanti anni fa, vi direi sarà forse una ventina, il pianista fece un pezzo che era un blues e lo chiamò Fabbrica Occupata. Ora dico, un blues lo chiami Fabbrica Occupata, che senso ha? Ora dico, Fabbrica Occupata che evidentemente aveva un substrato politico, no? Se no si toglierai. Ed era un blues, poi vai a vedere, un blues tutto incancrenito, tutto complicato, contorto, perché questo doveva dimostrare la tristezza degli operai in una fabbrica che soffriva, insomma.
Ma avere il piacere di chiacchierare con Carlo Loffredo di questo libro che io vi consiglio, perché è anche uno spaccato sul costume, no? Degli anni 50.
Dalla guerra in avanti.
Sì, certo. ci sono delle citazioni di personaggi come Guttuso, De Chirico.
Ma certo, insomma, gente che ho conosciuto, bravi persone, le quali anche allora il jazz rappresentava l'avanguardia, intendiamoci. Magari non lo capivano dentro di loro, però il jazz era una battaglia contro Claudio Villa, in un certo senso, contro la musica corrente, contro la rumba, contro Xavier Cugat, capito? Il jazz era quello comprensibile, lo swing tradizionale, lo swing Benny Goodman, il quartetto di Goodman era una rivoluzione.
We'll be right back.
Eccolo qua, Benny Goodman, che ci siamo ascoltati fino all'ultimo solco.
Non era facile capirlo, ma però c'erano sempre i temi che venivano esposti, sui quali si improvvisava, poi si ritornava sul tema e finiva. Cioè c'era qualcosa che dava la mano a chi stava ad ascoltare, che poteva capire un po', insomma, ecco. Adesso invece non si preoccupa assolutamente, si fa dissonanze, cose così.
Maestro, io starei una vita a chiacchierare con lei e ascoltare brani come quelli che abbiamo ascoltato quest'oggi, però insomma avremo nuove occasioni, perché noi settimanalmente insomma continueremo questa nostra chiacchierata, parleremo anche dei personaggi italiani naturalmente che hanno in qualche modo orchestre e relativi cantanti aiutato a portare il jazz nelle nostre case attraverso insomma anche in tempi in cui poi questo genere musicale era mal visto, no, dal potere.
La ringrazio e la saluto con un urlo: resistiamo.
Bello. Grazie al maestro Carlo Loffredo, alla prossima, e grazie anche a tutti voi.